Fulvio Scaglione, insomma, che abbiamo tante volte citato e già intervistato altre volte su diversi temi. La chiamiamo Scaglione per un suo commento su un titolo che campeggia su tutte le prime pagine di oggi, che riporta in prima pagina appunto la tensione fra Russia e Stati Uniti rispetto quanto sta avvenendo in Siria. Addirittura l'avvertimento che da Mosca arriva a Washington: i vostri jet sono potenziali bersagli. Tutto nasce dall'abbattimento da parte statunitense di un caccia dell'aviazione siriana di Assad. Scaglione, come si inserisce questa nuova escalation, se di escalation si tratta, di tensione fra Stati Uniti e Russia, in un momento in cui tra l'altro sul territorio stanno avvenendo delle cose sul terreno, le forze curde dell'SDF, insomma curdi e alleati sotto l'egida statunitense, stanno, sembra insomma, entrando a Raqqa. A Mosul lo stesso, sta avvenendo lo stesso con le forze irachene. Sembra che lo Stato islamico effettivamente stia nella fase più bassa dei suoi, dal punto di vista militare almeno, dei suoi, insomma, in questi ultimi anni. Cosa sta avvenendo e che lettura dai di questa riaccensione di conflittualità fra Stati Uniti e Russia?
Naturalmente si possono dire tante cose, perché la situazione è intricatissima. Cominciamo col dire una cosa: dal punto di vista del diritto internazionale, gli unici paesi che avrebbero teoricamente la legittimità per operare militarmente sul territorio siriano sono quelli che sono stati invitati a farlo dal legittimo governo siriano, che, piaccia o no, ci sembri una dittatura orrenda o meno, è comunque quello di Bashar al-Assad. Che sia un governo che non ci piace non vuol dire niente dal punto di vista del diritto internazionale, perché di governi e di regimi come quello, o anche peggiori di quello, ce n'è un'infinità, e non è che in tutti gli americani vanno a bombardare il territorio, vanno a difendere questo o quel gruppo di oppositori. Ora, naturalmente non è così, noi lo sappiamo benissimo, hanno operato militarmente in Siria la Turchia, l'Iran e altri paesi, tra cui appunto le forze del terrorismo islamico, che sono palesemente, come tutti sanno, supportate, finanziate e organizzate dalle petromonarchie del Golfo Persico. Ora, l'operazione americana, quello di sostegno ai curdi e di, diciamo così, di corsa per occupare politicamente e militarmente uno spazio in Iraq e in Siria, ha un obiettivo piuttosto preciso adesso, che è lo stesso dell'ingerenza delle petromonarchie del Golfo Persico, cioè cercare di spezzare quella catena sciita che va appunto dall'Iran all'Iraq, alla Siria, al Libano. Questo è l'obiettivo strategico generale, e ovviamente la Russia ha l'obiettivo strategico generale esattamente contrario, quello di sostenere questa catena sciita e di farla sopravvivere e farla rimanere in piedi. Il problema di tutto questo è che, come già in Ucraina, questi contendenti stanno giocando col fuoco, perché la tensione continua a crescere e non si rendono conto, apparentemente, o forse se ne rendono conto, non gli importa, che nel contrasto degli opposti interessi il livello dello scontro si innalza continuamente. E da questo punto di vista la cosa più preoccupante, ancor più dell'abbattimento del caccia siriano da parte degli americani, è l'intervento con i missili da parte dell'Iran, che è chiaramente un ammonimento anche agli stessi americani.
Ricordiamo il bombardamento missilistico che dall'Iran con missili a medio raggio ha colpito la città di Deir ez-Zor, che sembra essere il punto di ritrovo delle milizie jihadiste di Daesh, che stanno fuggendo da Raqqa, almeno questo abbiamo letto. Quindi diciamo, Scaglione, che si esaurisce intorno a questo conflitto, diciamo, fra il Medio Oriente sciita e sunnita. E quindi lo Stato islamico, come tante volte abbiamo provato a spiegare, è una reazione, è una conseguenza di questo tipo di conflitto. Dal punto di vista, così, come fenomeno, lei ritiene che sia comunque in via di esaurimento l'esperienza anche, diciamo così, statuale di questo Stato islamico autoproclamatosi, o c'è ancora, ci sarà ancora, insomma, da combattere sul terreno per quantomeno debellare l'ipotesi di dell'esistenza di questo Stato, che sappiamo si traduce in grande sofferenza per tutti i civili che sono sottoposti al loro dominio, perché insomma, le testimonianze che arrivano dalle zone liberate è di, insomma, di cose orribili, di schiavitù vera e propria di queste, di buona parte di queste popolazioni che in questi due anni sono state, diciamo, all'interno di questo Stato islamico.
Sì, io credo che siano valide tutte e due le affermazioni. Sicuramente la presa militare e politica dello Stato islamico è in fase calante, io direi in fase terminale, però questa fase terminale non sarà breve, sarà molto crudele e sarà veramente ancora difficile da affrontare. Non aspettiamoci che tutto si risolva domani o dopodomani. Va anche detta una cosa, che lo Stato islamico è stato in qualche modo coltivato. Lo Stato islamico è uno strumento inventato dalle petromonarchie del Golfo Persico con l'obiettivo chiarissimo di cancellare dalle carte geografiche la Siria di Assad, obiettivo che ognuno può giudicare come crede, ma questo era l'obiettivo. E è stato altrettanto chiaro in questi anni, perché ormai sono 3 anni che lo Stato islamico si è insediato nelle zone dove adesso si combatte, 3 anni. Assolutamente chiaro che lo Stato islamico è stato risparmiato, perché non è possibile che una coalizione internazionale come quella messa insieme da Barack Obama di 70 paesi, guidata dagli Stati Uniti con la partecipazione di Regno Unito, Francia, Arabia Saudita eccetera eccetera, non sia riuscita in 3 anni a far fuori le milizie islamiste dell'ISIS, quando bastarono pochissimi mesi per spazzar via la Jugoslavia di Milosevic e pochissime settimane per spazzar via l'Iraq di Saddam Hussein. È chiaro che finora si è condotta una guerra finta contro lo Stato islamico, che è andato in crisi non per i famosi bombardamenti, per i raid eccetera eccetera. Lo Stato islamico ha cominciato ad andare in crisi quando la Turchia ha raggiunto un accordo politico con la Russia e ha chiuso le frontiere. Non dimentichiamo che dalla frontiera turco-siriana sono passati quasi 70.000 foreign fighters, più rifornimenti, armi, denari e, in senso inverso, il petrolio che lo Stato islamico estraeva in Iraq e vendeva clandestinamente in Turchia, le opere d'arte che vendeva clandestinamente in Turchia, i macchinari delle fabbriche di Aleppo che lo Stato islamico o comunque i ribelli smontavano e trasferivano in Turchia. Quando quel confine è stato chiuso in seguito ad un accordo politico, lo Stato islamico ha cominciato ad andare in crisi per mancanza evidentemente di rifornimenti e di ricambi, e questa crisi sta raggiungendo adesso il suo apice. Ma certamente lo Stato islamico non è andato in crisi perché gli abbiamo fatto chissà quale tipo particolare di guerra.
Sì, diciamo che il ruolo della Russia, l'intervento della Russia, sempre per i propri interessi strategici ovviamente, non per forme di umanitarismo internazionale, che però ha scompaginato un po' questa struttura. L'accordo tra la Turchia e la Russia ha portato a questa diminuzione di sostegno allo Stato islamico, cosa succede? Come si inserisce in questo contesto le accuse e la sorta, insomma, di offensiva quantomeno mediatica e diplomatica nei confronti del Qatar, che recentemente è stata portata avanti da Stati Uniti e petromonarchie, molto ipocrita per chi appunto si rende conto di come non fosse solo il Qatar a finanziare il jihadismo, no?
Sì, lì c'è come una serie di buoi che danno del cornuto a una serie di asini. Perché tutti questi paesi hanno sostenuto o sostengono il terrorismo. Lo fa l'Arabia Saudita con l'ISIS, con Al-Qaeda e con altri gruppi ribelli più o meno moderati in Siria, e peraltro lo fa anche direttamente, perché le azioni militari dell'Arabia Saudita nello Yemen sono almeno per metà definibili come azioni terroristiche. Ha sostenuto il terrorismo il Qatar, perché il Qatar ha sempre appoggiato i Fratelli Musulmani, le cui ramificazioni svolgono azioni terroristiche in Siria e in Egitto. E lo ha fatto, per dire, anche l'Iran, perché l'Iran ha sempre sostenuto Hezbollah, che è considerato un'organizzazione terroristica, e recentemente ha riallacciato i rapporti che aveva tempo fa, poi aveva interrotto, adesso li ha riallacciati con Hamas, che è un'altra organizzazione che pratica il terrorismo. Quindi il tema del terrorismo è un tema del tutto retorico, perché tutti questi paesi in qualche modo sono complici di terroristi o lo sono stati. La vera questione è una questione politica, ed è appunto quello che dicevo all'inizio di questo collegamento, e cioè c'è chiaramente un progetto sunnita di scompaginamento del mondo sciita, mondo sciita che è stato per 13 secoli emarginato, negletto, spesso anche oppresso, e che solo in epoca contemporanea ha conosciuto la sua rivincita, perché all'inizio degli anni 70 gli sciiti alawiti della famiglia Assad hanno preso il potere in Siria, nel 79 c'è stata la rivoluzione comeinista sciita in Iran, poi in Libano c'è stata la presa di potere degli sciiti, poi nel 2003 il regime sunnita di Saddam Hussein è stato abbattuto e hanno preso il potere gli sciiti. È tutto contemporanea alla rivincita degli sciiti, e di fronte a questa rivincita le petromonarchie sunnite del Golfo Persico hanno, secondo me, perso anche la testa, perché hanno cominciato a reagire portando la guerra e la devastazione ovunque, nello Yemen, in Siria, eccetera, eccetera, e facendo salire una tensione che sarebbe magari salita di suo, ma non a questi livelli.
Torniamo alla cronaca, all'attualità. C'è Trump presidente degli Stati Uniti. Che variabile è in questo tipo di schema, in questo tipo di conflitto? O almeno quello che sta dimostrando di essere fino adesso, insomma.
Io credo che la variabile non sia tanto Donald Trump, ma i problemi di Donald Trump. Perché Donald Trump in campagna elettorale aveva delineato una politica estera molto diversa da quella che sta in realtà conducendo, anche se quella che sta conducendo è abbastanza difficile da ricondurre dentro uno schema, sembra più una serie di improvvisazioni. E dico questo perché ho la sensazione che la pressione che viene esercitata dagli ambienti del Partito Democratico e anche da una frangia cospicua del Partito Repubblicano, la Francia Neocon, su Donald Trump attraverso Russiagate, spinga Trump a condurre delle azioni che servono non tanto a delineare appunto una strategia di politica estera, ma piuttosto a contrastare le critiche politiche che gli vengono mosse in patria e a recuperare consenso. Mi riferisco per esempio al bombardamento in Afghanistan con la superbomba, oppure al bombardamento della base siriana in seguito a quei presunti attacchi chimici che sarebbero stati condotti dal regime di Assad. Ecco, quindi il pericolo oggi costituito da Trump non è tanto nelle sue intenzioni, perché io non credo che sia Trump a delineare la politica estera degli Stati Uniti, ma nelle azioni che Trump può essere spinto a intraprendere per cercare di in qualche modo riguadagnare consenso, riguadagnare appoggio interno a causa degli scandali che lo tormentano.
Bene, per il momento la ringraziamo, grazie per la sua disponibilità, per la puntualità dei suoi interventi.
È stato un grande piacere, vi ringrazio.
Anche da parte nostra, grazie e buon lavoro.
Buon lavoro.
Ringrazio.